Buongiorno, sono Paolo Ferrerio e questa è la seconda dispensa di questi audio lezioni che accompagnano la struttura del nostro corso. Quindi mi soffermerò in questi minuti sulla dispensa didattica numero 2, intitolata Schemi di analisi delle politiche sociali, il modello Stato-mercato. La lezione è stata fatta il 15 marzo del 2000. E 11. Innanzitutto, gli obiettivi di questa lezione è quella di introdurre alcuni paradigmi, alcuni metodi che ci consentono di interpretare e leggere le politiche sociali, sia quelle che esaminiamo nel corso, che sono quelle più specifiche legate ai sistemi di servizio alla persona, che anche quelle un pochino più generali che riguardano temi che non trattiamo nel corso, ma che possiamo apprendere come cittadini, come persone che si occupano di funzionamento della società e delle sue attività attraverso i giornali e la televisione. Allora, il primo lucido è quello che mette in evidenza che ci sono molti fattori che influenzano le politiche sociali, cioè cos'è un fattore? Sono delle componenti di tipo sociale, demografico, che hanno delle influenze sulla costituzione di questi apparati che noi chiamiamo politiche sociali. Allora, questi fattori li possiamo articolare in fattori storici, economici, sociali, culturali, giuridici, organizzativi e professionali. Ho voluto mettere in fila tutti questi fattori anche per mettere in evidenza le diverse componenti, anche se per quanto ci riguarda, gli aspetti che più ci interessano, quelli che sono più adatti a questo corso, sono gli ultimi tre, quelli diciamo così giuridici, giuridico-istituzionali, organizzativi e professionali. Naturalmente questi sistemi sono appunto caratterizzati da un concetto che è quello oggi molto abusato anche dal punto di vista linguistico di complessità. Si intende per complessità, si tende a intendere per complessità qualche fenomeno che è appunto caratterizzato da tantissime componenti interne, quindi un sistema più è complesso, più è sottoarticolato da diversi aspetti che lo caratterizzano. Quindi in un certo senso un sistema complesso è poco controllabile con dei criteri di razionalità semplice, proprio in quanto sono tanti gli elementi che intervengono. È appunto questo il motivo, davanti a questa, chiamiamola così, appunto, complessità, usiamo pure questa parola, che ho introdotto il concetto di paradigma. Di cosa abbiamo bisogno? Poi parlo al singolare, di cosa ho bisogno, ma possiamo dirlo anche al plurale. Di che cosa abbiamo bisogno quando ci confrontiamo con situazioni così, appunto, articolate e complesse? Abbiamo bisogno di qualche schema di analisi, di qualche paradigma. Il paradigma, appunto, è una parola che ci parla delle idee che sono diffuse e consolidate su come debba essere analizzato un determinato fenomeno. Ci sono cioè dei vari modi di esaminare una questione, un problema, un tema, in questo caso qui in questo caso le politiche sociali. I paradigmi sono sostanzialmente degli strumenti utili, nell'aula dicevo, degli attrezzi utili, delle attrezzature minime che ci consentono di camminare, di muoversi all'interno di questi sistemi organizzativi. Di questi paradigmi ho individuato quelli che a me sembrano, a me come responsabile di questo corso che stiamo facendo, ne ho individuati cinque: lo schema del mercato, lo schema socioculturale, lo schema istituzionale, lo schema BDO e lo schema input-output. Non li esaminerò in sequenza, tuttavia questi sono gli schemi che a me sembrano utili per esaminare queste questioni. Diciamo che questi schemi li possiamo prendere in questo modo: ogni politica sociale può essere vista sicuramente anche attraverso tutti questi schemi, però ce ne sono alcune che si vedono meglio attraverso uno schema piuttosto che un altro. Per esempio, vediamo lo schema dei rapporti Stato-mercato. Cosa ci dice questo schema? Ci dice che le politiche sociali sono degli interventi che attenuano gli effetti negativi della pura espansione del mercato, cioè sono degli dei sistemi che ammortizzano le conseguenze negative del funzionamento del mercato. Il mercato può provocare disoccupazione momentanea o strutturale, può trasformarsi il mercato del lavoro, la grandissima trasformazione di questi anni dal lavoro di tipo dipendente al lavoro di tipo autonomo è una trasformazione assolutamente colossale dal punto di vista dell'attività delle persone. E allora le politiche sociali intervengono appunto ad attenuare, oppure un altro esempio, le malattie professionali sono malattie provocate dal lavoro, le malattie o gli incidenti sul lavoro. Ecco, le politiche sociali attenuano questi effetti negativi. Questa è la prima modalità di vedere lo schema stato mercato. La seconda modalità è quella di vedere le politiche sociali dal punto di vista dello stato mercato come modalità per acquisire risorse finanziarie. Allora, questo dovremmo introdurre inevitabilmente un piccolo elemento di contabilità pubblica. Le politiche sociali sono finanziate mediante il bilancio dello Stato e il bilancio dello Stato a sua volta è alimentato dal reddito. Il reddito delle persone, la ricchezza che è prodotta in un sistema socio-economico, produce un surplus, un in più, che, da cui viene sottratta una parte da parte dello Stato per organizzare le funzioni pubbliche. Ecco, questo è il tema di fondo della seconda modalità. Quindi due modi. Uno, lo schema Stato-mercato ci dice che le politiche sociali tendono ad attenuare le conseguenze negative. In secondo luogo ci dicono che è dal mercato, è dalla ricchezza che vengono attinte le risorse per produrre le politiche sociali. Pagina 5 c'è questo schema appunto che fa vedere in modo seppur sintetico questo rapporto tra il sistema socio-economico e lo Stato, ecco, con due sistemi che interagiscono, c'è una base produttiva, cioè la base produttiva sono i soggetti che producono ricchezza e sviluppo. Di questa fase produttiva c'è una popolazione attiva e c'è una popolazione marginale non, che è fuori dal mercato del lavoro e che tuttavia e partecipa attivamente alla base produttiva. Per esempio, faccio un esempio: il lavoro femminile casalingo non è popolazione attiva, eppure è sicuramente base produttiva, cioè il lavoro che si svolge nella casa, il lavoro di accudimento della casa, dei figli, dell'organizzazione complessiva di una famiglia è sicuramente attività produttiva, però non compare come popolazione attiva, però è base produttiva. Questo per dire che questo concetto di popolazione marginale va intesa in senso lato, in senso molto largo. Ebbene, questi due sistemi, la base produttiva interagisce con lo Stato. Ecco cosa ci dice lo schema. In qualche modo questo schema qua ci fa vedere dentro quel box, quel rettangolo Stato, quali sono le attività che tendono ad attenuare questi processi di passaggio dalla inoccupazione, licenziamento, la rioccupazione, il pensionamento. Ecco, per esempio, la pensione è una tipica attività di politica sociale perfettamente analizzabile mediante lo schema Stato-mercato. Pagina 6 ci sono appunto alcuni esempi di politiche sociali leggibili con lo schema Stato-mercato, l'inserimento, i processi di formazione, quindi l'inserimento delle persone nella popolazione attiva, i licenziamenti, la rioccupazione, l'inoccupazione, l'uscita dal mercato e le pensioni, cioè alcuni processi molto importanti che sono leggibili con estrema chiarezza con il rapporto Stato-mercato. Pagina 7, sottolineo un pochino questi aspetti, introduco qualche concetto nuovo, in particolare il concetto che vorrei introdurre è quello di modernizzazione, poi vedremo perché. Allora, qua dico, il mercato di per sé stesso non è etico, ossia non persegue fine sociale. Il mercato di per sé stesso, certo, può anche esserci un mercato che persegue fini etici, ma il mercato in quanto tale funziona appunto mediante il meccanismo del profitto, cioè della produzione di un in più appunto di ricchezza che può essere utilizzato dagli stessi produttori o reinvestito. Ne consegue che appunto la legislazione sociale interagisce con il mercato per renderlo più sociale, ecco, per esempio da cui la parola economia civile come un aspetto del funzionamento dell'economia, qui si intende per economia civile, economia quindi produzione e civile invece società, e economia che ha a che fare con la dimensione sociale. E allora la modernizzazione consiste in quei processi di trasformazione caratterizzati dalla nascita e lo sviluppo delle città, l'urbanizzazione, lo sviluppo industriale, i miglioramenti delle tenure della vita, l'alfabetizzazione, l'istruzione, che abbiamo proprio in modo rilevante la funzione educativa, cioè dal punto di vista sociologico, l'educazione, il processo educativo è parte integrante della modernizzazione. È un processo che si è sviluppato storicamente in modo particolare negli ultimi secoli. La mobilità sociale, quindi gli spostamenti della popolazione sul territorio e la costruzione appunto di sistemi politici articolati. Il lucido di pagina 8 fa vedere, un pochino vedere queste interazioni. Pagina 9 è un'ulteriore precisazione più di dettaglio, credo piuttosto rilevante dal punto di vista analitico. E se noi vediamo il mercato, pagina 9, come modalità per acquisire risorse finanziarie al fine di procedere alla loro ripartizione ai cittadini, quindi il mercato come appunto produzione di ricchezza, parte della quale può essere ripartita, noi possiamo distinguere due grandi tipologie di, chiamiamolo così, di prelievo sulla ricchezza. Uno è il prelievo fiscale, cioè quello che avviene mediante la tassazione. Ad esempio, la sanità in Italia è finanziata mediante prelievo fiscale, sì, prelievo fiscale, quindi mediante tassazione. Analogamente i servizi sociali sono finanziati mediante prelievo fiscale, peraltro anche la scuola. La scuola e tutti i diversi livelli scolastici sono attività che sono rese possibili dal prelievo fiscale. Esiste però un altro tipo di prelievo sulla ricchezza, e sul reddito, che è il prelievo contributivo, cioè quella parte di reddito che il lavoratore risparmia per se stesso. L'istituto più noto, di cui si parla anche spessissimo, è l'INPS, l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, o comunque tutte le casse previdenziali, cioè tutti quei sistemi organizzativi attraverso i quali si risparmia sul reddito prodotto allo scopo di poter intervenire su dei danni o dei problemi successivi. Il pensionamento non è certo un danno, ma per esempio un infortunio, un'assicurazione infortunistica è un tipico esempio di attività privata, in questo caso se parliamo di assicurazione, che passa attraverso un prelievo contributivo. Possiamo più in sintesi chiamare il prelievo fiscale, possiamo dire che è un salvadanaio collettivo. E cioè è un risparmio di tutta la popolazione produttiva e che viene poi ripartita lo stesso a tutta la popolazione, alla cittadinanza di un paese. Il prelievo invece contributivo è un risparmio individuale, quindi un salvadanaio collettivo, se ci si piace dire così, o salvadanaio individuale. Ho tenuto a fare questo tipo di precisazione perché spesso quando si sente parlare di costo del lavoro, nel costo del lavoro viene incluso, che è alto in Italia, il 44% circa, viene incluso sia il prelievo fiscale che quello contributivo. Ebbene, bisognerebbe fare almeno qualche distinzione. Il prelievo contributivo non è un costo del lavoro, ma è un risparmio individuale, non è la stessa cosa, mentre il prelievo fiscale effettivamente si configura come prelievo di risorse che poi vengono riutilizzate a fini sociali complessivi, viceversa invece il prelievo contributivo è un bene individuale, è un risparmio che una persona fa in qualche modo per se stesso o per la sua famiglia. Pagina 10, di conseguenza le politiche sociali consistono in un'azione rese possibile il trasferimento del reddito. Ecco, questo è il contributo alto che ci dà lo schema stato mercato. Pagina 11 invece vediamo uno schema un pochino più articolato che devo in qualche modo descrivere, l'ho usato per un articolo pubblicato su un libro qualche tempo fa e funziona in questo modo qua. L'obiettivo di questo lucido di pagina 11 è far vedere il circuito del denaro pubblico. Allora, abbiamo un circuito che vediamo la parte sinistra di questo schema. Cos'è uno stato sociale o comunque uno stato che fa politiche sociali? È uno stato che ha elaborato storicamente un patto di cittadinanza con i cittadini. Cioè, i cittadini hanno elaborato nel corso del tempo una specie di grande contratto in base al quale sono disponibili a, ovviamente la disponibilità non è disponibilità volontaristica, è una disponibilità coattiva, lo Stato in questo caso qua pretende appunto di fare questo prelievo fiscale sulle persone, allo scopo però di riorganizzare le funzioni statali complessive. Allora, vediamo lo schema da questo punto di vista nella parte sinistra. I cittadini lavoratori, bisogna seguire i numeri. Attraverso il prelievo, parte, punto 1, quindi tasse e contributi, alimentano il bilancio dello Stato. Il bilancio dello Stato diventa spesa sociale, spesa sanitaria e finanza locale. Spesa sociale, spesa sanitaria e finanza locale che va a costruire servizi di tipo pubblico, che di nuovo sì, diventano servizi ai cittadini. Quindi in qualche modo il cittadino lavoratore che ha visto un prelievo dal suo reddito riceve poi alla fine una serie di prestazioni. Questo è il circuito di sinistra, è il circuito dello Stato sociale, cioè quello che delle attività che noi propriamente chiamiamo Stato sociale, quelle che sono state costituite sostanzialmente in Europa negli ultimi due o tre secoli. Nel libro mio, Politica dei Servizi Sociali, trovate una descrizione molto analitica di tutti questi processi storici che sono proprio indispensabili dal punto di vista proprio culturale. Lo schema di sinistra fa invece vedere un altro modo di organizzare, diciamo così, il benessere della popolazione, cioè quindi è un sistema diverso dal nostro, ma in parte che anche da noi esiste un sistema di tipo privatistico, come quello che descrivo nella parte destra di questo schema, ma in particolare vale per sistemi che hanno un welfare debole, cioè un welfare statale molto debole, come sicuramente ad esempio gli Stati Uniti, oppure più vicino a noi la stessa Svizzera, che è un sistema che funziona mediante appunto casse assicurative. Quindi lo schema diventa, 1A, il reddito non è prelevato dallo Stato, il reddito è risparmiato dai cittadini mediante assicurazioni private, le quali assicurazioni private vanno a costituire dei meccanismi, delle istituzioni che offrono servizi privati, cioè che acquistano servizi per gli stessi cittadini che hanno versato, diciamo così, queste polizze assicurative. Il mercato assicurativo funziona in questo modo qua. Si accetta un costo annuale di un'assicurazione allo scopo di prevedere un rischio. E quindi è un'assicurazione però di tipo individuale. Infatti le polizze possono essere molto diverse, di diverse entità, di diverso premio. Anche questo è un sistema che offre servizi, ma è un sistema che offre servizi in modo diverso. C'è uno schema appunto più legato alle politiche sociali pubbliche, che qua descrivo attraverso questo disegno nella parte sinistra, è uno più adatto a spiegare invece delle attività finalizzate al benessere che vengono però effettuate mediante circuiti tipicamente privati. Ecco, questo è lo schema dello Stato, paradigma Stato-mercato che offre queste diverse griglie interpretative. La dispensa numero 2 è terminata, e buon lavoro a voi, mi auguro appunto che chiarisca bene la finalità e l'obiettivo del lavoro, che vi serva a farvi una vostra personalissima, individualissima opinione su come funzionano questi meccanismi. Vi ringrazio per l'attenzione e buon lavoro e buoni studi.